20:05, direi che possiamo cominciare.
Collateralmente con Pierre, Zummone e il dottor Tinex.
Ma non ci posso credere, la moglie del tenente Colombo che ha fatto il promo della nostra...
Ciao
Amia! Ciao Amia, l'ha detto dopo.
Non si vede ma si sente.
Non si vede ma si sente, vabbè.
Quindi comunque, per il prossimo anno ce l'abbiamo anche in video?
Non lo so, è difficile perché sua malvagità, la chiamiamo anche sua malvagità, faremo una
Maleficent.
Puntata.
Maleficent.
Maleficent, esatto. Molto bene, allora questa sera noi parleremo qui su Toradio collateralmente di un tema... molto dibattuto, controverso, molto interessante, quindi se è interessante noi giustamente ci interessiamo, perché parleremo di GPA, cioè gestazione per altri. È un tema sconfinato, direi, perché appunto ognuno ha una sua opinione, però noi siamo qui con due persone che hanno vissuto questa esperienza e quindi io do il benvenuto a Ivano Catania e Davide Balmativola, scusatemi, rispettivamente imprenditore e medico. Ciao, come state?
Ciao, molto molto bene, con lo spelling l'hai risolta perfettamente.
Sì,
il cognome
più o meno, insomma, in qualche modo.
È un piacere essere qua.
Bene,
vale anche per me.
Perfetto, benissimo. Tinex, come stai?
Benissimo, vedi, stasera anche in borghese,
sì,
pernicioso.
Sul canale YouTube potrete vedere questo meraviglioso camiciotto, veramente ottimo. L'outfit del dottor Tinex questa sera è veramente sopra le righe. Ciao Zummone, come stai? Smettila di ridere.
Vabbè, di solito sono sempre in giacca e cravatta, una
capito,
volta.
Però c'è una via di me, vabbè, comunque insomma.
No, ma infatti dopo andiamo in qualche localaccio,
sì,
perché
sì,
per sfoggiare questo
per
outfit.
Forza, ci sta. Abbiamo già detto dalla moglie del tenente Colombo, Sara Levrini, della redazione, che ci supporta sempre molto volentieri, molto, in modo molto efficiente, e il nostro regista Riccardo.
Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi, stai meglio, pare che vada tutto bene. Mi sono clamorosamente, maldestramente dimenticato di salutare Elena Maldi, che è qui con noi, non come ospite ma accompagnato appunto Davide Ivano. E insomma ragazzi, la puntata sulle schifezze è stata qualcosa di veramente incredibile, non ci credo ancora di aver fatto
io,
una puntata.
Io c'ero.
Tu c'eri, eri l'oggetto della puntata. Comunque va bene.
Abbiamo raccontato alcune delle tue...
Sì.
Vicende biografiche inenarrabili.
Sì, inenarrabili, ma tante ce ne sono.
Non è vero, perché sono ancora a piede libero, per cui
per adesso.
Biancheria intima condita.
Ecco appunto, biancheria intima condita. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, parliamo di GPA questa sera, appunto di gestazione per altri. Intanto presentiamo i nostri ospiti, Ivano e Davide, che sono una coppia che ha deciso di fare appunto questo tipo di percorso. Mi viene da dire, parliamone, cioè come vi è venuto in mente e quali sono i passaggi da fare per questo tipo di operazione.
È una bellissima introduzione, perché in realtà parte tutto da noi, in effetti, no? Da quello,
certo,
che è stato il nostro progetto di vita. Prima di tutto ci sono Davide e Ivano, quindi è partito così, con un desiderio di genitorialità che non è stato proprio sincrono, devo dire, come succede in tutte le coppie. Ivano all'inizio era quello che aveva questa spinta, questo desiderio più forte. Abbiamo iniziato a parlarne, abbiamo iniziato ad informarci, dal mio punto di vista all'inizio spaesatissimi, e poi non so tu come l'hai vissuta all'inizio, ma non è stato facile capire.
No. Sì, va bene,
all'inizio,
scusami.
Come, cosa, dove, quando, no? Sotto vari punti di vista, quindi quello è l'inizio del percorso.
Beh, diciamo che nella mia esperienza personale il tema di diventare genitore io l'ho vissuto molto come una sveglia biologica. Uh-huh. Per un certo punto, tutta quanta la mia adolescenza, il fatto di essermi riconosciuto omosessuale in qualche modo fin da subito, avevo sempre un po' l'amaro in bocca. Quando mangi una roba però ti restano i pezzi fra i denti, e quella roba era quella di avere un figlio, no? Okay. Quella di poter occuparmi, preoccuparmi, gestire quella roba. E per me è stata abbastanza fisiologica, organica, uh-huh, oserei dire. E quindi a un certo punto nella nostra folle relazione io ho introdotto questa voglia, questa necessità, questa spinta, che abbiamo cercato quindi di fare le prime ricerche, di capire se veramente era fattibile che due uomini avessero un figlio. All'epoca poteva soltanto Elton John e pochi altri, per cui
certo.
abbiamo cercato nel concreto di capire cosa fosse.
Quindi non avete chiamato Elton John, diciamo?
No, non abbiamo chiamato.
Non siamo così intimi, no, in effetti no. E non è stato facile, perché in realtà culturalmente in Italia il tema della gestazione per altri è praticamente inesistente. Per tantissimo tempo è stato davvero come la polvere sotto il tappeto, no? Chi sapeva cercava in qualche modo di districarsi all'interno di un percorso, però di fatto sì, nessuno ne vuole, ancora adesso non lo vediamo in qualche modo, parlare. Anzi, quello che dico io di questo periodo storico, non così meraviglioso per noi, poi avremo magari modo di parlarne,
certo,
è che di bello però ha che in realtà c'è la possibilità di parlarne. Il fatto che noi siamo qua oggi per me è meraviglioso, anche solo poter portare la nostra esperienza, raccontare cosa abbiamo fatto senza troppi filtri in qualche modo.
No, nessuno.
È importantissimo.
Nessun filtro in assoluto, questo lo possiamo garantire come sempre. Bene, adesso continueremo a parlarne perché ci sono tante cose di cui parlare. Allora, Davide, Ivano, siamo arrivati al punto in cui avete deciso che volevate diventare genitori, ok? Su impulso più di Ivano, che appunto avvertiva questa esigenza. E che avete fatto, visto che, come giustamente dicevate, Elton John era, l'aveva fatto, ma voi due non siete né Elton né John, e quindi giustamente dovevate fare qualcosa. Cosa avete fatto? Avete googlato?
Abbiamo messo da parte i soldi.
Ah, ecco.
Nel senso che abbiamo raccolto le informazioni.
Dove?
Questo è il tema, nel senso che, come dicevamo prima, l'obiettivo era va bene, una volta aver introdotto il tema nella famiglia c'era poi va bene, ma cominciamo, Davide l'aveva preso un po' alla larga, cominciamo a informarci. Lui all'epoca non aveva il famoso posto fisso e quindi no, è perché io ancora non c'ho il posto fisso, quindi non si può fare famiglia. Superato questo step, mentre eravamo nello step per posto fisso, abbiamo raccolto le informazioni del caso. E siamo nel concreto, perché poi cercavamo qualcosa di solido, ci siamo iscritti a un'associazione che si chiama Famiglia Arcobaleno,
certo,
che si occupa nello specifico di supportare chi ha in qualche modo in pancia il nostro stesso sogno.
Okay. Esatto, è un'associazione di famiglie omogenitoriali, che è un canale importante. Poi, come sapete, a norma di legge in Italia non si può fare pubblicità, non si può davvero parlare di surrogacy, quindi non c'è molto altro se non quello di cercare persone che abbiano fatto un percorso simile, raccogliere informazioni e cercare di capire quale può essere il percorso più affine per te, per noi, per la coppia nel nostro caso, perché in realtà poi nel mondo, non per dividere il mondo in buoni e cattivi, però in realtà c'è da fare una scelta che deve corrispondere a uno standard etico personale, no? Molti di quelli che parlano dei detrattori della gestazione per altri la dipingono come un qualche cosa di selvaggio, assolutamente disregolato, brutto e cattivo. La surrogacy non è assolutamente quello. Ed è per questo che noi ci siamo rivolti a una parte del mondo in cui culturalmente la surrogacy è presente da decenni, che è il mondo delle Americhe, del Canada e degli Stati Uniti, e abbiamo deciso di iniziare a guardare lì, capire lì come si svolgesse il tutto, come fosse possibile passare dal sogno alla realtà.
In Europa non c'è nulla di questo?
In Europa si può fare surrogacy, però ogni stato ha una legislazione ovviamente particolare e consente di farlo, ad esempio, ai cittadini che siano appunto cittadini di quello stato.
Ah, okay.
Un po' quello che succede ad esempio in Inghilterra, noi okay. Non siamo inglesi ad esempio. E quindi per noi è stato naturale rivolgerci a quella parte di mondo culturalmente più affine a noi, che è appunto il mondo del Canada e degli Stati Uniti, e ci siamo concentrati su quei territori. Poi anche lì ci sono delle differenze importantissime. Quando uno inizia a guardare, avrete sentito parlare di gestazione per altri altruistica, non altruistica, insomma si entra poi tutto nell'uso di un linguaggio che corrisponde in qualche modo a delle scelte diverse, ecco.
Se capisco, poi ovviamente correggimi se sbaglio, altruistica vuol dire che lo faccio per etica mia personale, perché voglio aiutare delle persone, non altruistica è perché lo faccio per,
detto volgarmente, per denaro, mettiamola
okay.
Così, anche se poi lasciatemi dire, ma questa è una consapevolezza che io, Ivano, abbiamo maturato nel tempo, no? anche il denaro ha una sua dignità, ha una sua nobiltà, nel senso che, mi spiego meglio, il fatto che si possa essere in qualche modo compensati per fare questo tipo di percorso non svaluta la nobiltà, il gesto, ciò che ci sta dietro. Pensiamo ad esempio a, non so, i militari, mi vengono in mente, no? Fanno un qualche cosa per cui sentono una vocazione in qualche modo, ma vengono pagati per farlo. Il fatto che vengano pagati non svilisce minimamente il fatto che rendano un servizio a tutti noi. Quindi, allo stesso modo, il fatto che una donna possa cercare un compenso, ripeto, non è sempre così, è una delle possibilità della surrogacy, alla fine dei conti poi forse così non etica non lo è davvero. Ognuno deve trovare poi ovviamente ciò che è affine al proprio modo di intendere l'etica, secondo me.
Questa sera collateralmente parliamo di GPA, gestazione per altri, con Davide e Ivano Tinex.
Partendo proprio da GPA, questione terminologica non poco importante, abbiamo fatto una scelta, abbiamo scelto un termine, gestazione per altri. Si sente parlare spesso e volentieri di utero in affitto. Perché abbiamo fatto questa scelta e che crediamo sia la scelta in assoluto la più corretta? Perché è quello che ci dà la possibilità di parlare di un processo e qualcosa che mette in campo delle relazioni, quindi gestisco per altri, mentre invece utero in affitto appiattisce tutto solo ed esclusivamente all'aspetto commerciale, economico. E quindi è importante, secondo me va sottolineata questa cosa, e quindi per favore continuiamo a parlare di gestazione per altri, che ci dà la possibilità di dire tante cose.
E noi vi ringraziamo enormemente per questo, perché la terminologia poi proprio nel costume, nella quotidianità comune, è fondamentale. E dire gestazione per altri significa semplicemente non metterci un giudizio, che invece c'è ed è pesante quando si parla di utero in affitto, perché di affitto in tutto questo processo non c'è nulla, niente viene messo in affitto. Come giustamente dicevi tu, è un processo complesso in cui effettivamente ci sono più parti che si mettono a disposizione degli altri. La prima, la più importante sicuramente, è la parte della donna che porta avanti una gravidanza per 9 mesi con tutte quelle che sono le implicazioni. Quindi anche cercare di banalizzare appunto la GPA, che in inglese si chiama surrogacy, questi sono i termini, no, che noi utilizziamo di solito, volerla banalizzare e parlarne come di un processo di compravendita e un utero in affitto non rende davvero giustizia a nessuna delle parti che fanno parte di tutto questo processo.
Ecco, quello che mi chiedo io è come avete fatto a scegliere? Cioè, proprio allora, avete cercato, abbiamo detto, famiglia arcobaleno, vi hanno dato delle indicazioni, avete capito che Canada e Stati Uniti erano la parte di mondo che vi avrebbe permesso di, avete scelto il Canada, e da lì cosa è successo?
Beh, diciamo che una volta che tu raccogli queste informazioni, le informazioni di fatto sono le esperienze degli altri.
Certo.
Quindi noi abbiamo una serie di papà amici e mamme amiche, quindi tutte famiglie monogenitoriali, che prima di noi hanno fatto il nostro stesso percorso. In FH accade esattamente questo, quindi c'è una circolarità pulita, sana delle informazioni, e raccogli le esperienze dei più nei drammi, nelle felicità di tutti, e da lì abbiamo un po' deciso. Noi volevamo un posto sano, nel senso non un posto contaminato da sfruttamento, volevamo donne libere, volevamo che questa cosa fosse pulita, e abbiamo deciso di andare, come ha detto Davide prima, nelle Americhe a fare questo tipo di percorso, perché nelle informazioni raccolte si parlava di GPA altruistica, nello specifico in Canada. Davide prima parlava di player, di attori di questa GPA. Io ho sempre condiviso con lui che secondo me gli attori sono chi ci ha dato la possibilità fisicamente di donarci le sue uova, che è la donor, ok? La carrier, come la chiamano gli americani, che è la gestante che porta avanti la gravidanza, per noi una donna, un angelo dall'altra parte dell'oceano che ha detto sì, mi metto a disposizione io per voi, e l'uovo, e poi noi due che in qualche modo abbiamo fatto. Quindi tu devi mettere questo accrocchio, lo devi far girare. Per far questo hai bisogno di supporto. Nella nostra esperienza era la prima volta e quindi abbiamo chiesto a qualcuno che di mestiere lo fa sul serio di darci una mano. E dall'altra parte del mondo ci sono delle agenzie che si occupano di supportarti in questo percorso e fanno proprio da trade union tra tutti questi aspetti che vi ho appena raccontato. Quindi ci hanno aiutato a mantenere un po' in equilibrio i rapporti, a gestire tutto quanto il percorso, eccetera.
Ma anche proprio a incontrare le donne che, come giustamente diceva Ivano, hanno donato le uova e poi portato avanti la gravidanza, che nel nostro caso specifico sono state due donne differenti. Quindi una donna ha donato i gameti, le uova, e un'altra poi ha portato avanti invece la gravidanza.
Ah sì, perché... ah, ho capito.
Sì, perché tu puoi tecnicamente decidere di avere in qualche modo donatrice e carrier, in qualche modo la stessa persona, oppure puoi decidere di separare questi due aspetti. Puoi anche decidere se avere, essere a conoscenza, quindi avere in chiaro il profilo della donor o non avere in chiaro il profilo okay, della donor, okay.
Questo è un altro, questo è un altro tema molto molto dibattuto, no? C'è proprio il fatto poi che ci siano diverse possibilità per le donne come per i genitori intenzionali. Noi in questo caso parliamo ovviamente di surrogacy, quindi surrogacy legata alle coppie omosessuali. Effettivamente puoi scegliere se conoscerti oppure no, oppure perché no. C'è anche un livello di...
Ok, fioccano le domande che però faremo ai nostri due ospiti Ivano e Davide nella seconda parte, perché sono tante domande tra l'altro molto interessanti anche nel pratico. Zumone,
allora andiamo avanti nel ricostruire la vicenda. Intanto una cosa che non vi ho chiesto, cioè che mi è venuta in mente prima, ma da quando ne avete parlato la prima volta a quando è nato Camillo, giusto?
Camillo,
che adesso
figlio,
ha 4 anni. Quanto tempo è passato?
Eh beh, è stato un percorso di qualche annetto, 4-5 anni di cogitazioni, mettiamola così.
Voglio fare il venale, ma c'è sempre il periodo salvadanaio da fare.
E poi, poi
ma
c'è
tanto
anche
sul salvadanaio
c'è anche quell'aspetto importante.
Torneremo. Ok, e quindi eravamo arrivati al tema dell'individuare chi dona gli ovuli, chi
esatto, tutto questo
avrà la gravidanza nel suo corpo, e poi che cosa è successo?
Per intanto li abbiamo dovuti individuare,
certo.
No? E in questo abbiamo avuto il supporto di queste agenzie specializzate che giocano un ruolo importantissimo, perché avere un buon match sia con la donatrice delle uova sia con ovviamente la gestante è fondamentale. Ve lo dico perché questo è un altro argomento per cui spesso la surrogacy viene come dire attaccata anche, no? Perché si parla di cataloghi, donne scelte a catalogo. E io rispondo sempre che in realtà, innanzitutto anche gli uomini vengono di conseguenza scelti a catalogo, ma quel catalogo non è Novella 2000, è fondamentale per iniziare a conoscersi a priori, no? Per capire se si condividono ideali, valori con persone che poi saranno coinvolte in un percorso importantissimo, che diventeranno in qualche modo parte gli uni degli altri, no? delle vite altrui, e quindi capire valori religiosi. Ad esempio, io sono un medico, non avrei mai potuto pensare di far portare avanti la gravidanza a una surrogate che ad esempio non condividesse il principio del vaccino, pensate adesso, no? in epoca Covid. Quindi anche cose molto pratiche piuttosto che cose teoriche ed etiche. Quindi il famoso catalogo serve innanzitutto da entrambe le parti a capire se ci può essere un match. Dopodiché effettivamente ci si conosce, quindi ci siamo conosciuti e abbiamo deciso che si poteva fare. Quindi è partito così.
Ma il match è andato bene al primo colpo?
Il match è andato bene al primo colpo, sì, ti direi di sì, dal punto di vista della donatrice delle uova, una ragazza fantastica che poi noi abbiamo anche avuto il privilegio di conoscere. Ci siamo voluti conoscere. In realtà per le surrogate no, non è stato un amore a prima vista subito con la prima ragazza con cui abbiamo iniziato a parlare, proprio perché c'è stato anche lì un percorso di conoscenza da entrambe le parti, e quindi abbiamo dovuto davvero trovare questa comunione di valori e di intenti prima di decidere che s'aveva da fare.
E in che senso dici ci sono anche cataloghi per gli uomini.
Nel senso che, così come i genitori intenzionali, noi adesso stiamo parlando ovviamente di surrogacy per coppie omosessuali, poi sapete benissimo che in realtà la gestazione per altri è una pratica molto utilizzata, anzi per lo più utilizzata da coppie eterosessuali. Nel nostro caso, per quello che parlavo di cataloghi di uomini, così come noi abbiamo avuto la possibilità di scegliere donor e surrogate, cioè di indicare questi profili, allo stesso modo loro hanno lo stesso identico profilo, cioè non è che il noi arriviamo imposti dall'alto da qualcuno, anzi è casomai vero l'opposto, no? Cioè è molto più selettivo il processo per, faccio l'esempio della surrogate, che ha ovviamente una pletora di genitori intenzionali che vorrebbero poter proseguire nel percorso, e la surrogate sceglie di proseguire con quelli che sono per lei più idonei, adatti.
Ok.
Ed è molto interessante la storia per la quale abbiamo deciso poi di lavorare io e Davide a stretto contatto con questa agenzia, perché era un'agenzia nello specifico che si occupava di GPA altruistica, come abbiamo parlato prima. Quindi il loro approccio al catalogo è comunque stato un approccio molto delicato. Abbiamo comunque, prima di arrivare al catalogo, fatto una serie di percorsi di counseling, ad esempio abbiamo fatto uno screening psicologico io e lui.
Ma questo è obbligatorio anche. Questo è obbligatorio in Canada e negli Stati Uniti
perché ti facciano in qualche modo una selezione di accordi. Il link, il match poi con Fate, così si chiama
la donor
con la quale abbiamo deciso di
Faith,
fare il percorso.
Fede? Sì. Interessante.
Le motivazioni che lei aveva messo su quel pezzo di carta, volevamo in qualche modo, eravamo curiosi se erano veramente reali o giusto perché doveva in qualche modo acchiappare oltreoceano qualcuno.
Chiaro,
in realtà
chiaro.
È così.
Entriamo nella seconda ora di Collateralmente su Toradio. Sono qui col dottor Tinex, Zummone e Ivano e Davide per parlare di gestazione per altri. Allora, io ho ascoltato con molta attenzione quello che avete detto. Mi viene da dire, occupandomi di comunicazione nella vita, come la si vede questa cosa? Perché ci sono due modi di vederla. Un modo è quello civile, ok? Quello, diciamo, un po' meno mainstream, un pochino più approfondito, ed è quello che abbiamo visto fino adesso. Quindi il rispetto della donna, la grande collaborazione, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un'altra parte, però, che vede appunto cataloghi, che vede denaro, che vede delle zone del mondo dove probabilmente questa pratica è una pratica commerciale. In questo senso io sono preoccupato, io personalmente naturalmente, perché parlo a titolo personale, sono preoccupato perché o c'è una regolamentazione generale di tipo canadese o statunitense volendo, oppure un problema, nel senso che, come la si vede, vado a comprarmi un figlio, punto e fine della storia. Cioè, come la si vede, attenzione, e questa è la parte che mi preoccupa, cioè quando Vendola tornò con suo figlio, dissero questo: ti sei andato a comprare un figlio, tra l'altro mi pare in Canada anche loro, se non erro, adesso non mi ricordo, forse negli Stati Uniti, non mi ricordo. Come si può ovviare a questa cosa? Io non lo so, naturalmente non c'è una risposta. Dovremmo vivere in un mondo perfetto e libero. Purtroppo non è né perfetto né libero in tante zone del mondo. Però a me pensare che una donna per bisogno, per necessità, debba affittare l'utero, perché in questo caso si parlerebbe proprio di affitto, è una cosa che oggettivamente per me stride un po'. Ok? Questo è un'opinione, ma più che altro per come si vedono le cose.
Guarda, condivido pienamente quello che dici. Poi io non voglio emettere giudizi su chi fa scelte diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto noi, che sono le scelte che fa la stragrande maggioranza di chi entra in questo tipo di percorso. La risposta è innanzitutto parlarne, iniziare a capire che cosa sia la surrogacy davvero.
Assolutamente.
Questo culturalmente ci permette poi di avere degli strumenti per normarla, regolamentarla, come dici tu. Quello che a me preme dire è proprio questo. in Canada e negli Stati Uniti, io parlo di questa realtà poi perché sono quelle che conosco, la gestazione per altri è iper normata. Ci sono regole che valgono davvero dal punto zero a sempre, sostanzialmente. Questo garantisce tutela tutte le parti che sono all'interno di questo processo. Di fatto poi quello che dici tu non è tanto diverso se ci pensi rispetto ad altri ambiti. Pensa alla donazione degli organi, no? La donazione dei reni, che si può fare liberamente. Però ci sono parti del mondo in cui le persone sono costrette più o meno fisicamente a avere un rene spiantato, no? Ci sono,
certo,
per bisogno piuttosto che davvero da malviventi che lo fanno per mestiere. Lo stesso discorso si deve applicare anche per la gestazione per altri. Farla in modo etico, ed è qui, no, che io parlo di etica in questo senso, cioè regolamentata come lo è, come già è in paesi come il Canada e gli Stati Uniti, in realtà risolve quella problematica.
Certo,
certo che se facciamo finta di niente, accomuniamo, facciamo di tutta l'erba un fascio, non se ne capisce più nulla, diventa molto facile aggredirla e giudicarla.
Certamente, assolutamente. Una domanda da parte di un'ascoltatrice che ringraziamo. La vado a leggere perché ce ne sono parecchie. Avete usufruito del congedo parentale?
Ne parlo io perché io all'epoca ero dipendente, ok? Mentre Ivano è sempre stato un libero professionista, quindi se l'è autocongedato, praticamente, cioè si è autocongedato. E la risposta in realtà è sì, io sono riuscito ad usufruire del congedo parentale. Questo vi fa anche capire quanto la società civile in realtà sia probabilmente molto più avanti. Il mio datore di lavoro a tutti i livelli, all'epoca io avevo un primario che mi ha assolutamente, come dire, sostenuto nelle mie scelte. E già potersi solo organizzare anche con i colleghi che sono stati al mio fianco, hanno capito cosa stessi facendo, mi hanno permesso di strutturare il percorso. Ma poi anche proprio dal punto di vista pratico, la struttura in cui lavoravo mi ha concesso il congedo parentale. L'INPS stessa mi ha concesso la maternità, sostanzialmente. L'EMPAM stesso, io sono un medico, mi ha concesso il bonus bebè. Quindi in realtà spiegando, raccontando, producendo i certificati che noi abbiamo, perché noi abbiamo fatto,
naturale, certo,
noi abbiamo fatto la surrogacy in un paese in cui è legale farlo. La surrogacy non è legale in Italia, noi siamo andati a farla in un paese in cui è normata ed è legale. Quindi abbiamo tutti quei documenti che ci hanno permesso di fare un percorso molto lineare. Fortunati, però siamo stati, perché non è così per tutti.
No,
dipende,
immagino,
tutto, magari poi avremo modo di parlarne più avanti, da cosa succede step by step dal momento in cui rientri in Italia, dalle persone che conosci, dalla buona volontà dei funzionari. Perché? Perché di fatto non c'è una legge, non c'è una vera discussione politica che dovrebbe essere la base, no?
Ti dubito che con... vabbè, che ce ne sarà una da qui ai prossimi anni, purtroppo, comunque. GPA, gestazione per altri, ne parliamo questa sera su Toradio collateralmente. Zoomone, a te la palla.
Allora sì, abbiamo fatto un salto in avanti al congedo parentale, ma torniamo indietro perché eravamo alla conoscenza della donatrice barra della gestante.
Esatto.
Cosa è successo dopo? Anche perché poi tecnicamente poi a un certo punto...
Stringo, assolutamente, no. Hai ragione, ci siamo persi.
No, no, ma ci manca, figurati.
Cerco di essere sintetico. Allora, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, abbiamo deciso di iniziare il percorso. Da quel momento è iniziato quello che io chiamo il periodo degli screening. Screening sotto ogni punto di vista. Screening medici, perché ovviamente per accedere a quel percorso bisogna essere sani. Pensate, no, all'uomo che dona gameti, alla donna che dona i gameti, quindi malattie genetiche e quant'altro, ma anche condizioni di salute per la donna che deve portare avanti la gravidanza in condizioni di sicurezza. Tutto questo molto rigidamente normato, quindi abbiamo dovuto iniziare a fare tutta una serie di screening, sia qui in Italia sia poi in presenza in Canada. Screening anche psicologici, Ivano lo ha accennato prima, abbiamo dovuto noi sottoporci a sedute di counseling con degli esperti in Canada, poi noi personalmente abbiamo anche deciso di farci supportare da uno psicoterapeuta, uno psicologo qui in Italia, all'inizio del nostro percorso. Screening economici, economici non tanto dal nostro punto di vista, quanto dal punto di vista della solidità economica della surrogate nello specifico. Questo è un altro punto su cui io mi soffermo sempre quando parliamo di GPA, perché è uno di quei di quegli argomenti su cui si viene attaccati, no? Lo sfruttamento della donna. Ma in realtà, a norma di legge, su questo la legislazione canadese, così come quella statunitense, è spietata, come è giusto che sia, deve essere autosufficiente, deve dimostrare di avere un suo introito economico, di essere solida nella sua vita familiare. E ad esempio in Canada, nello stato in cui noi abbiamo fatto surrogacy, anche avere già dei figli, ad esempio, quindi anche conoscere e sapere cosa sia una gravidanza, che legame si crea e come portarlo avanti.
Ok, quindi è una cosa molto approfondita. Ok, quindi avete fatto tutti questi passaggi.
Poi abbiamo fatto la pugnetta.
Certo.
Senza pugnetta non si canta.
Eh no, certo. Non c'è dubbio.
Poi hanno fatto quelle cose loro che fanno loro nei laboratori coi camici e hanno congelato, surgelato le uova.
Ok. Gli embrioni a quel punto. Perdona.
Esatto. Sorry.
Giusto.
Arriva la precisazione tecnica.
Certo.
O dottore o medico.
Ma voi siete rimasti lì tutti i 9 mesi? No?
No,
siete tornati?
No, siamo tornati a casino. Beh, poi la surrogate
è rimasta incinta.
No, per un certo gruppo di persone di cui parlavamo prima subisce delle iniezioni di ormoni e in realtà li decide di subire, quindi nessuno la costringe. E poi resta incinta perché viene fatto il transfer degli embrioni. In questo caso noi abbiamo fatto un po' di tentativi, cioè non è buona la prima.
Più pugnette, quindi.
No, pugnetta una.
Ah, pugnetta una sola.
Pugnetta una.
Ce n'è adesso.
No, ma adesso. Vabbè, ma
anche okay. L'iter stesso è comunque. È un tema, nel senso che devi andare, c'è un tema con te stesso, vedere se erano buoni, sono buoni i miei, sono buoni i tuoi, chi lo fa prima, chi lo fa dopo. Noi abbiamo tutta una serie di robe da smazzarci non da poco.
Ok.
E poi siamo finalmente arrivati a che resta incinta e al quinto mese noi abbiamo deciso di fare la prima ecografia insieme
lì è stata, lì è stata carinissima la nostra surrogate che si chiama Amber, ha organizzato per noi quello che si chiama baby shower ormai, no? Noto a tutti, quindi in corrispondenza dell'ecografia che rivela il sesso del bambino, del nascituro, noi siamo stati lì con lei un paio di settimane, abbiamo vissuto insieme e ci ha poi rivelato una sera a cena il sesso di Camillo, che per noi è sempre stato Camillo.
Molto bene, molto bene. Naturalmente all'altezza degli argomenti.
Devi stai dando la responsabilità a me?
Non poteva che corrispondere a un momento greve, perché il Tinex ha voluto indagare e quindi inauguriamo il momento pugnetta. A questo punto anche questo sarà tagliato, immagino,
a spruzzo.
Ecco, appunto, però potevamo anche. Allora, come funziona tecnicamente? Cioè, vabbè, come funziona non si sa, però l'ambientazione lo sai. Non so di cosa stai parlando.
Allora, si va in queste cliniche, cioè noi siamo andati in questa clinica e ci hanno accompagnato in questo stanzino di 1,47 m x 1,47 m, quindi
scomodo.
Tu ruoti su te stesso, c'è una poltroncina nera.
Che disagio.
Che io ho ricoperto di Kleenex ovunque, ovviamente, perché per potermi sedere comodo. All'epoca pesavo 160 kg, quindi ero un tonno in olio d'oliva. E poi insomma mi guardo intorno e c'era una discreta libreria tutta eterosessuale, quindi sia digitale che cartacea. Quindi ragazzi, vi dico solo che al termine, nel come vi siete trovati, quindi nella customer satisfaction, io ho chiesto: vabbè, mettiamo anche qualcosa di gay, per favore.
Faccio presente che 5 anni fa internet esisteva, bastava prendere il telefono e via.
Mentre lasciamo.
No, ma dillo.
Ma
cosa vuoi dire?
Ti sei attivato immediatamente con questo momento.
Ma no, ma perché è uno sponsor di Pornhub.
Vai Tinex, dillo.
Mi mandano gli auguri a Natale.
Questa è collateralmente su Toradio, eccellente per natura. Siamo qui con Ivano e Davide per parlare di gestazione per altri. Arrivano delle domande dai nostri ascoltatori. Una è: potendo, avreste provato ad adottare?
Cioè, nel senso, se sì, oggi adotterei anche, nel senso che parlo della spinta di prima, la nostra intenzione, il nostro desiderio era quello di essere genitori biologici, quindi okay. La spinta era letteralmente quella. Con questo non significa essere contro l'adozione, anzi è un'esperienza che farei molto volentieri.
E poi però c'è un altro livello, cioè quello che attualmente l'adozione per le coppie omosessuali in Italia non è possibile, ci sono altri istituti, giusto, altre istituzioni, ma non quello, quindi potendo lo avremmo anche fatto, ma c'è anche il sano egoismo biologico.
Ok, un'altra domanda: come vi ha accolto il mondo della scuola?
Benissimo, io lo dico sempre, con Ivano ogni tanto ci guardiamo le spalle e diciamo: cavolo, siamo stati fortunati, perché finora l'esperienza che abbiamo fatto fin dall'asilo, perché lavorando entrambi, Camillo, noi lo abbiamo dovuto portare all'asilo da piccolino, è stata un'esperienza meravigliosa. Adesso Camillo è un po' più grande, va alla scuola materna e anche lì l'accoglienza è stata stupenda, sia da parte dei genitori con cui interagiamo nelle chat e in presenza, però anche proprio a vedere Camillo che interagisce con i suoi compagni al mattino quando lo portiamo. Oh, guarda, arriva Camillo, ci sono i suoi papà, in modo molto molto easy, come potrebbero dire c'è la nonna o chiunque altro, per noi è spettacolare.
Ancora una domanda: cosa racconterete o avete raccontato a vostro figlio su come è nato?
Camillo ha una box con tutte quante le sue cosine dentro, noi stiamo collezionando le varie tappe, quindi la verità, cioè nel senso quello che è successo. Camillo è un bambino che è stato voluto due volte, io dico sempre, nel senso che l'abbiamo veramente cercato, ricercato, voluto, scelto. E quindi la forza dell'amore secondo me vince sempre. Voglio fare retorica, però è così, cioè non credo che ci sia un'altra verità da dire.
Lui già adesso conosce la surrogate e conosce la donor, ovviamente per come può capirne il ruolo un bimbo di 4 anni,
certo,
ma man mano che crescerà sempre di più conoscerà.
Quindi è rimasto un rapporto, una relazione con,
assolutamente
queste,
sì,
con queste persone.
Questa è la di solito, diciamo, la normalità, anche se poi non è detto, perché come vi dicevamo all'inizio, in realtà ci sono anche relazioni che si basano sulla scelta da entrambe le parti di non conoscersi per mille ragioni, privacy, paura che si, non lo so, creino legami anche familiari, che poi in realtà, secondo me, in realtà l'esperienza dimostra esattamente l'opposto, cioè quando un ruolo è chiaro e definito poi tutti trovano un loro posto, no? Che è quello che è successo a noi. Però c'è una varietà di possibilità. Nel nostro caso siamo in contatto sia con la surrogate che con la donor.
Comunque siete degli indisciplinati.
Ma
questo
cosa?
Racconto della nascita di Camilla sta durando più di una gravidanza.
Capito, ci sono,
allora,
un sacco di domande.
E facciamoli finire.
Allora,
siamo arrivati all'ecografia al quinto mese, quindi finalmente poi...
E poi è andato tutto bene, nel senso che la gravidanza non è stata particolarmente complicata, come tutte le gravidanze. Qualche spia c'è stata, motivo per il quale noi abbiamo avuto la fortuna di avere un cesareo programmato. Perché dico la fortuna? Perché questo ci ha permesso di organizzarci molto bene, dovendo andare dall'altra parte dell'oceano per far nascere nostro figlio.
Perfetto. Siete stati in sala parto?
In realtà, per una serie di sfighe pazzesche, no. Siamo arrivati fisicamente nel momento in cui portavano la nostra surrogate Amber in stanza. Quindi praticamente...
Avreste voluto?
Ci sarebbe piaciuto da matti. Ma noi eravamo rimasti d'accordo così. Poi purtroppo per questioni mediche non è stato possibile. Però eravamo lì l'istante dopo, devo
Davide
dire.
Tinex.
No, dico, quindi siamo arrivati al momento delle felicitazioni.
È
nato Camillo, finalmente. Ma da quel momento poi lì in avanti, quando siete tornati a casa? Poi, effettivamente.
Direi subito, perché la burocrazia in Canada, la parte amministrativa, è molto rapida. Noi in 20 giorni avevamo un passaporto canadese che ha permesso a nostro figlio di espatriare con noi dal Canada in Italia. Quindi subito, subitissimo.
Avevate voi un passaporto? Cioè lui aveva un passaporto
lui,
canadese?
Lui ha il doppio. Camillo adesso ha il doppio passaporto. Ha un passaporto canadese perché è nato in Canada. Lui è
perché c'è Jussoli.
Esattamente, okay. Esattamente.
Lì.
Sì, sì, no, qui no,
e
no,
poi,
lo sappiamo.
Essendo figlio nostro, effettivamente ha ottenuto anche il passaporto italiano. Ma col passaporto canadese alla mano siamo riusciti a viaggiare, quindi a rientrare in Italia subito.
Ma la domanda era, quindi, voi avete preso un neonato, ma proprio un neonato appena, e l'avete portato qui, e l'avete accudito. Come sta Camillo oggi? Come
è
vivo? Com'è andata?
E sta bene, è sopravvissuto. Guarda, posso dirti, noi, ma questo perché fa parte del mio carattere ansioso e ansiogeno, più che di quello di Vano, abbiamo anche fatto un corso prenascita con una doula, un'infermiera specializzata meravigliosa.
Ivano ride quando tu dici questa cosa,
perché ci sono foto e scene particolari.
Esatto, nel senso che noi dovevamo partire per la guerra, sembrava, quindi dovevamo preparare lo zaino del soldato, i pannolini da portare, quante tettarelle, come allattare, se poi soffoca moriremo tutti, cosa si fa. E quindi abbiamo dovuto fare un training on the job.
In questo siete veramente molto, come dire, simili a tutti i genitori.
Ma infatti poi è andata come con tutte le altre coppie di genitori, che lo fai facendolo impari.
Certo, sì, perché il libretto di istruzioni è molto carente, non c'è.
E invece vi posso chiedere un commento su come l'hanno vissuta tutta questa faccenda i vostri genitori?
Io direi benissimo, supporto assoluto. La mamma di Ivano ci ha accompagnati in Canada, è stata con noi, è stato un supporto fondamentale. E dal momento in cui abbiamo messo piede in Italia, all'aeroporto, a Caselle, è stato poi amore a prima vista con tutti i nonni, tutti i cugini, davvero, di nuovo, fortunati perché abbiamo supporto a 360 gradi.
Sono anche stati un contributo fondamentale all'origine, nel senso che il fatto di avere un ambiente d'amore intorno, cioè di avere supporto, è anche stato un fattore che ci ha fatto comunque decidere di intraprendere questo tipo di percorso.
Certo.
Non è comunque scontato neanche questo.
C'è da dire che i neonati sono anche un po' paraculi, per cui in qualche modo quando poi li hai lì, voglio dire, tutto il resto un po' scompare, no?
Ma poi Camillo in qualche modo è stato veramente il bebè perfetto, ha sempre dormito, ha sempre mangiato. I nostri amici ci odiano per questo, perché ci ha facilitato da quel punto di vista, una botta di fortuna.
Hai capito? Ha sempre dormito e ha sempre mangiato.
È la stessa cosa che
ci riconosce a te.
A noi
continuato.
Tutti e due, effettivamente, ha sempre dormito, ha sempre mangiato. Per cui mi vergognavo nei confronti degli altri genitori.
Tali spate.
Dormivo.
Vabbè, la questione di quelle puntate che io amo particolarmente, perché lo dico dal mio punto di vista, ci ho visto più chiaro. A me è servito tantissimo, perché non nascondo che avevo delle forti perplessità rispetto a questa pratica per i motivi che ho detto prima, quindi cataloghi eccetera eccetera. Ho capito che non è così in posti che sono civili e che quindi normano un aspetto delicato come quello della genitorialità in modo serio, preciso e rispettoso. Quindi l'auspicio evidentemente è quello che in tutto il mondo chi si trova a voler affrontare un percorso del genere, che comunque è un percorso delicato, un percorso pieno anche di ostacoli, perché ovviamente diventare genitori non è una passeggiata, però l'auspicio è quello che intanto se ne parli e che la si smetta per una volta di polarizzare sempre e comunque il dibattito su no è giusto, no è sbagliato. Io avevo una posizione relativamente neutra, però devo dire che questa sera ho imparato qualcosa per quanto mi riguarda. A voi la palla per ancora una domanda, se volete.
No, ma che domanda c'è? Io chiederei ai nostri ospiti appunto il loro auspicio rispetto a questo tema, non solo per il figlio che stanno crescendo,
certo,
ma anche per l'Italia in cui viviamo.
Certo.
Inizio io. È esattamente la continuazione di quello che dicevate voi. L'auspicio sarebbe che tutto ciò che noi siamo andati a fare in un paese in cui questo è legale si possa in un futuro fare qui. Ovviamente però deve essere frutto di un percorso importante, culturale. Bisogna iniziare a parlarne, a rendersi conto di che cos'è davvero, senza falsità, senza stigma. Questo non vuol dire essere poi necessariamente d'accordo, non è che tutte le donne debbono poi necessariamente sentire la vocazione a diventare delle gestanti per qualcun altro, ma se lo voglio fare devo poterlo fare in modo normato, in modo ben regolamentato. Questo è quello che chiediamo, questo è quello che chiede in realtà tutta l'Europa, poi quindi che questo diventi in futuro un percorso in Italia normato alla moda italiana. Per carità, avremo delle differenze rispetto ad altri paesi, va bene, ma questo è il mio auspicio.
Ma la realtà, riceviamo un sacco di richieste di supporto, di storie, di aiuto da un sacco di amici e non online, che dai vari canali ci chiedono un po', no, l'esperienza. E il mio auspicio è che tutti questi possano trovare il loro modo. Io lo dico sempre, la GPA è un percorso lungo e nasconde un po' di difficoltà, però ce l'abbiamo fatta noi e davvero si può trovare il modo. Quindi vorrei che più persone condividessero la stessa gioia che abbiamo noi in questo momento.
E oltre a condividere la gioia, condividere la conoscenza, perché ricordiamo sempre che se le cose le conosci, quantomeno ci puoi ragionare. Se ci ragioni senza conoscerle, tendenzialmente non stai ragionando. Dunque, siamo in chiusura, puntata molto densa, abbiamo parlato di gestazione per altri con Davide e Ivano, che ringrazio moltissimo per essere stati qui, grazie davvero.
È stato un piacere.
Molto,
davvero prezioso, grazie.
Molto interessante, davvero. Tinex,
anch'io ho un auspicio.
Sì.
E cioè, no, sono serio.
Va bene.
Nel senso che non so se ci siamo riusciti, però abbiamo cercato di parlare di questa cosa e di parlare con i diretti interessati e quindi di lasciare un attimo da parte magari le nostre opinioni.
Certo.
E questo credo che sia il punto di inizio. E chi lo sa che poi anche chi ci ha ascoltato non abbia, come dire, questa voglia, no, di farlo e di applicare questo metodo anche magari per tante altre situazioni.
Sì, io spero che i nostri ascoltatori o quelli che seguono collateralmente anche sul web, sui nostri altri canali, siano persone che capiscono, ma ne sono certo, che nel momento in cui prendi una posizione a prioristica sei già nel torto. Cioè, prima informati, parla con le persone, magari è un argomento di cui non ti frega niente, e vabbè, però se ti interessa sicuramente ci sono un sacco di persone, un sacco di posti dove andarsi ad informare su una cosa di questo genere, semplicemente. Zumone?
Troppa saggezza, non ho nulla da aggiungere.
Addirittura.
Ma sì, mi ritrovo assolutamente, siamo in sintonia.
Molto bene, allora io ringrazio anche Riccardo Torrione.
Le salsicce elfiche.
Che c'entrano le salsicce elfiche, anche la moglie del tenente Colombo.
Ciao,
molto bene, ci sentiamo mercoledì prossimo, ciao.